La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Atmosfere da road movie evocate da John Williams, ma soprattutto dall'armonica dell'inconfondibile Toot Thielemans, che dà ulteriore prestigio a queste musiche che ci introducono al primo dei due film di cui parliamo oggi con Marcello, che torniamo ad accogliere con piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ben ritrovato.
Ben trovato a te. Buongiorno Fabrizio.
Allora, caro Marcello, intanto ovviamente magari spieghiamo questa idea abbastanza interessante, ma che abbiamo già in passato proposto di abbinare due film. In passato l'abbiamo fatto con due film dello stesso regista che erano usciti a poca distanza, lo facemmo sia con Truffaut che con Dario Argento. In questo caso invece sono due film di Hollywood molto differenti da loro, che però hanno in comune più di un passaggio, anche se apparentemente è più difficile andarli a cogliere questi elementi in comune.
Sì, precisamente, diciamo, parliamo di un film sicuramente che viene inserito, insomma, nella Hollywood, se vogliamo, in crescita, insomma, di quegli anni, anche, diciamo, per certi aspetti una nuova Hollywood, che era quella che aveva anche presentato delle opere importanti, anche se vogliamo della controcultura degli Stati Uniti di allora, e che in qualche modo si richiama, ma vedremo, in maniera assolutamente poi fallace, insomma, questo tipo di cultura. E parliamo di Steven Spielberg, che dopo l'ottimo Duel, che cui si era ispirato a un racconto di Richard Madson, aveva fatto un film che era un incubo, insomma, e adesso ci presenta un film più convenzionale, ma sicuramente molto bello ed interessante, che è The Sugarland Express, di cui parliamo. Uno, diciamo, degli, se vogliamo, degli sguardi sull'America del tempo, perché tra l'altro si riferiva a un episodio, Spielberg si era riferito a un episodio realmente accaduto in Texas pochi anni prima, nel 69. Il secondo film di cui parliamo in realtà non fa parte neanche della nuova Hollywood, è una classica produzione indipendente, amatoriale, che per uno strano scherzo del destino è diventato un culto in tutto il mondo, tant'è vero che viene addirittura adesso ripresentato non solo in DVD in varie versioni, poi ha avuto moltissimi sequel e così via, ma rimane uno, diciamo, degli aspetti fondamentali della rinascita nel cinema horror degli anni 70 negli Stati Uniti. E parliamo di Non aprite quella porta, un titolo di Toby Hooper, diciamo il regista indipendente Toby Hooper, e un titolo assolutamente, assolutamente, diciamo, inappropriato, perché in realtà era The Texas Chainsaw Massacre, cioè il massacro della sega elettrica del Texas. Comunque gli italiani, diciamo, i distributori non trovarono di meglio che tradurlo in questo modo, insomma.
Però a suo comunque modo anche la traduzione molto libera in italiano è diventata un modo di dire molto ricorrente, insomma, viene utilizzato anche in maniera colloquiale quando si deve raccontare qualche cosa.
Esatto, qualcosa di spaventoso, sì, qualcosa oppure che comunque non conviene fare.
Ecco.
Ecco, in ogni caso sono due film diversissimi l'uno dall'altro, anche, ripeto, per gli ambiti produttivi, uno c'ha Hollywood. Addirittura si dice che tra Zanuck, che era il principale produttore del film di Spielberg, e Spielberg, gli elementi di maggiore commercialità abbia spinto praticamente Spielberg. Diciamo, cioè, fu Spielberg a insistere per rendere il film più accessibile al grande pubblico, piuttosto che il produttore Zanuck, che voleva fare un pochino un film più elitario per certi aspetti. Alla fine chi vedrà il film giudicherà chi dei due ha prevalso. A mio parere, diciamo, ha prevalso il lato commerciale del film, però si tratta di un signor film commerciale, nel senso che si inquadra sicuramente nel percorso della nuova Hollywood del tempo, ma si vede proprio che è cambiato il clima, si vede proprio che siamo nel 74, non siamo nel 69, non siamo nel 70. Il culto dell'eroe ribelle, anarchico, alla Easy Rider, per dire, insomma, qui non c'entra niente, qui abbiamo un film molto ben costruito, è un altro road movie pure questo, adesso diremo perché, che però è un film che parte da presupposti diversi ed arriva proprio anche a conclusioni profondamente diverse, diciamo, dai film come Easy Rider o Punto Zero, poi In Zero del 71 e così via, di cui pure parlammo a suo tempo.
Certo.
E Spielberg si ispirò appunto a un fatto di cronaca nel Texas, cioè praticamente due giovani coniugi decisero di, diciamo, lui innanzitutto era in una casa circondariale e stava scontando gli ultimi 4 mesi di pena per un furto, un banale furtarello, quindi un ragazzo assolutamente innocuo. La moglie fresca, diciamo giovane, lo va a trovare e dice: senti, guarda, siccome nostro figlio è stato adottato da una famiglia per tra l'altro un errore burocratico che probabilmente aveva fatto lui, che non aveva ben spiegato quella che era la sua condizione giuridica, che sarebbe uscito dopo 4 mesi, è stato adottato da una coppia di persone, diciamo, più mature, dobbiamo andarci a riprendere il nostro figlio. Diciamo, il ragazzo Clovis gli dice: ma io sto scontando questa pena, fra 4 mesi sono fuori, se adesso compio un reato, se fuggo, praticamente io il sacco
non esco
che
più,
condanna,
certo,
però
certo.
Non esco più. E la moglie dice: benissimo, allora io ti lascio, e finisce qui la nostra storia.
Lei è talmente determinata che si è vestita, con i doppi capi di abbigliamento, perché ovviamente vuole portarsi via il marito facendogli mettere gli indumenti che si è portata in più.
Esattamente, esattamente. E alla fine, insomma, messo alle strette, lui, nonostante che un amico cerchi di dissuaderlo, assolutamente, insomma, la moglie gli fa un sorrisino, un bacetto, insomma, praticamente convince, pure l'amico rimane senza parole, no? Escono fuori con lo stratagemma, si infilano nell'auto praticamente poi dei genitori di questo, praticamente, e riescono a farsi dare un passaggio, insomma, così, in maniera totalmente così rocambolesca, insomma. E a un certo punto vanno incontro a un'enorme avventura, perché vengono fermati per caso da una macchina della polizia.
Addirittura perché vanno troppo piano.
Perché vanno troppo piano, perché hanno due vecchietti,
anziani,
insomma,
con
una macchina.
Con un pick-up scassatissimo.
Esatto, vengono fermati, patente, così. E in un momento di distrazione, insomma, praticamente riescono i nostri due giovani a disarmare diciamo, il poliziotto e a fregargli la macchina, cioè a costringerlo ad entrare in macchina, nella macchina della polizia, e a partire, praticamente.
Lasciando i due anziani con
lasciando
un
i due
naso,
poveri vecchietti con un palmo di naso, senza macchina, senza niente, insomma, praticamente. E così. Poi la cosa buffa è che quando arriva la polizia, ai due vecchietti gli ribadisce: non vi muovete, cioè non si devono mai muovere, insomma, questi poverini stanno lì, non si è capito fino a quando.
Subito la situazione.
Ecco, appunto. Quindi c'ha anche dei lati divertenti,
paradossali,
film,
no?
Insomma,
sì.
Vuole essere paradossale e divertente. Comunque, comincia questa fuga e a un certo punto, diciamo, il poliziotto che viene coinvolto, diciamo, nella fuga, chiaramente costretto a fuggire con loro, a un certo punto è chiaro che si determina una situazione per cui viene scoperta questa diciamo, situazione, e la polizia comincia a seguirli, comincia una specie di inseguimento, però ovviamente essendoci il poliziotto a bordo nessuno osa sparare o comunque fare un'azione di forza, e lo sceriffo, diciamo, che coordina
il capo delle operazioni,
un certo Tanner, sembra una persona molto ragionevole e molto pacata, no? In realtà poi vedremo che lo è molto di meno di quello che appare, insomma, che, come dice giustamente Spielberg, invece, insomma, è semplicemente l'altra faccia borghese della delinquenza, insomma. Tant'è vero che durante il film si vede che lui chiama due cecchini, però non li fa diciamo intervenire, non perché non volesse, diciamo, uccidere i due ragazzi, anche se a un certo punto si vanta: io non ho mai ucciso nessuno, e invece i cecchini rispondono e se ne vanta pure, cioè per dire, questo è uno sguardo amaro di Spielberg sull'America, no? Sull'America di quello che già allora stava diventando,
certo.
Però più che per un senso di pietà, questo sceriffo semplicemente teme per la vita, appunto, del giovane poliziotto che è lì molto pagato, molto tranquillo, che addirittura a un certo punto entra quasi in un rapporto di amicizia con i due ragazzi, perché capisce che sono due persone innocue, insomma, semmai due ingenui, due tizi che proprio così, che senza arte né parte, insomma. Lui dovrebbe persino aiutarli, li consiglia varie volte: desistite, perché tanto non è, avete fatto sì un reato, ma insomma è perdonabile, non ci sono stati atti di violenza.
Sono due sprovveduti, insomma, anche se poi a un certo punto, sì, c'è una scena in cui il papà del bambino che devono andare a recuperare, quindi il galeotto, sì, evaso, sì, dimostra, sì, una particolare intelligenza, perché viene portato un bagno chimico su richiesta, appunto, dei due fuggiaschi. E sì, lui si accorge subito che dentro al bagno chimico ci sta un poliziotto che lo sta aspettando, quindi non,
sì,
ci casca,
sì, certo, sì, sì, certo, sì, 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 insomma, sprovveduti, ma fino a un certo punto,
ecco,
insomma, non fessi, assolutamente. Però nella loro, diciamo così, mente, soprattutto
folle,
di lui,
certo,
così, non era niente di grave, diceva: non ho fatto nulla di male, non stiamo facendo nulla di male, andiamo da nostro figlio, noi dobbiamo andare a prendere a Sugarland nostro figlio. Negoziando con praticamente il capo della polizia, vengono seguiti, si crea una specie di corteo di macchine, e tra l'altro la notizia arriva in televisione e quindi si forma, ed è vera, poi questa cosa avvenne davvero, cioè, è una cosa che proprio era un fatto di cronaca, cioè la gente che nei villaggi si ferma praticamente ad applaudirli, che ti fa per loro,
manifestando
solidarietà, insomma, ovviamente
offrendogli pure dei regali, orsacchiotti,
offrendo
di
regali, sì, infatti lei che tutta si sente tutta ringalluzzita, che chiede rossetti, chiede cose, insomma.
Era fissata con i punti quelli del benzinaio.
Esatto, del benzinaio, alla fine c'era una valanga. Ovviamente se vogliamo così interpretare il pensiero di Spielberg, poi alla fine lui lo dirà, dice lì il vero personaggio negativo è lei, è questa Lou, perché è lei che coinvolge il marito in questa avventura, è lei che lo costringe, e poi vedremo, sarà lei a determinare il terribile finale, insomma, sostanzialmente, perché quando sono arrivati, quando arrivano a Sugarland, alla casa, davanti alla casa, assolutamente deserta apparentemente, in realtà con due cecchini piazzati dentro e con ovviamente gli abitanti col bambino che erano stati da tempo evacuati, quindi era solo una trappola, semplicemente quello, e lui, diciamo, Clovis dice, ma io non mi fido di uscire, io non ho paura, non mi quadra, è lo stesso poliziotto, gli dice non uscire, lascia, e lei esce, il nostro figlio, va a prendere il nostro figlio, lui esce, viene impallinato e chiaramente poi guida, fugge con la macchina, ma insomma è morente, e va poi in riva a un fiume, praticamente si ferma la macchina e lui muore, insomma, praticamente.
Clovis è il galeotto, padre del,
diciamo,
bambino.
Sì, il padre del bambino, esattamente. Ora, il finale è piuttosto amaro, perché il poliziotto a cui viene restituita la pistola, che Clovis gli aveva rubato, lo dice allo sceriffo, aveva preso questa pistola ma non l'avrebbe mai usata, e rimane così, perplesso, e poi una didascalia ci dice che praticamente la ragazza farà qualche anno di galera, ma insomma alla fine riuscirà addirittura a riavere il bambino.
Ritiene la custodia, sì, infatti.
Sì, soltanto che in tutto questo diciamo che questo baraccone che Spielberg, spettacolare, devo dire anche abbastanza appassionante, che Spielberg ci mette in scena, ci fa vedere tutti i vari aspetti dell'America. Per esempio, a un certo punto dall'Arizona partono due giustizieri che vanno per due ex poliziotti, li prendiamo noi. E riescono effettivamente in un autoparcheggio ad arrivarci, diciamo, a loro, e c'è anche un conflitto a fuoco, insomma, che viene sedato alla fine dall'intervento della polizia, insomma, che capisce che cosa stava succedendo e quindi arresta questi due. Quindi abbiamo i giustizieri.
Ma qui ci trovo, scusami se ti interrompo, anche se magari...
Certo.
No, lo faccio in fase di commento. Vai avanti,
sì.
Scusami.
Sì. Insomma, è uno sguardo amaro sull'America, ma è soprattutto, tra l'altro Spielberg fu accusato di misoginia, perché la realtà è esattamente l'opposta, fu Clovis a decidere la fuga nella realtà e la moglie veniva appresso, qui lui inverte i ruoli e quindi sostanzialmente, secondo, diciamo, una parte della critica, lui non è benevolo, non è sempre stato benevole col sesso femminile. Ora ci andrei cauto,
sì,
Spielberg,
beh,
è un grande un
sicuramente
grande regista,
ha voluto cambiare proprio il senso del...
Ha voluto cambiare il senso non da poco, insomma, perché Clovis passa per una persona innocente o quasi vittima di questa
Ma
ragazza.
Probabilmente, sai, avendo a che fare con un'attrice molto esplosiva e molto, come dire, magnetica come Goldie Hawn... Forse
sì.
Aveva anche più logica e più senso che
probabilmente sì,
che
probabilmente
lei facesse un pochettino
che sia stato
la,
per
diciamo la, sì. La pietra dello scandalo, no?
Sì, però ecco, quello che è interessante, diciamo, in questo film, che ripeto è appassionante, quindi è un film molto curato, al contrario di Easy Rider, che è quasi un documentario, alcuni lo criticarono, Easy Rider, dicendo che era un documentario turistico, qui il road movie è realizzato con immagini affascinanti, molto precise,
di
molto
un giovane
pregnante.
Ma è sempre Spielberg, insomma,
di Spielberg,
di lì a un anno sarebbe esploso con Lo Squalo, insomma.
Esattamente, quindi una capacità tecnica, registica assolutamente superiore.
Un linguaggio cinematografico fuori dal comune.
Più maturo, che anche se era veramente il suo film, diciamo, il primo film importante che davvero faceva, perché Duel era stato un esperimento che gli era riuscito molto bene e quindi insomma l'aveva lanciato ovviamente, però Duel aveva tutt'altre caratteristiche, era un film secondo me superiore, insomma, secondo me.
Vabbè,
molto
c'era
più
anche
intrigante.
Una scrittura, una sceneggiatura
sì, c'era
molto
Manson,
più importante.
Senti, comunque
Marcello,
nella sostanza sì,
no, ti volevo interrompere. Sì. No, per sì. arrivare invece a parlare del secondo film, perlomeno per parlare della sì. trama del film, poi cerchiamo di fare le
certo.
conclusioni. Io vorrei far sentire un secondo estratto dalla colonna sonora. Anzi, facciamo certo. una cosa, facciamo sentire direttamente un estratto dalla colonna sonora del secondo film che ci viene appunto introdotta. Texas Chainsaw Massacre. Questo è appunto uno dei due brani che abbiamo tirato fuori da questa colonna sonora. E sì. poi cominceremo a parlare del secondo
sì,
film.
Sì. sì.
Top news story, an informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues.
Anche le stesse sonorità di questo secondo film ci lasciano intuire il totale cambio di scenario, di atmosfere, di linguaggio che appunto è portato da questo film, questo horror movie che abbiamo introdotto con questi effetti speciali che sono anche quelli di un giornale radio che racconta questo massacro sì. appunto di cui parla il titolo in originale. Vai.
Sì. Allora, diciamo, quello che innanzitutto è interessante rilevare, no, per chiudere il discorso, insomma, grosso modo, poi faremo le debite, diciamo, i debiti raffronti. Comunque Spielberg alla fine dirà che lui, comunque, l'eroe del film per lui è la polizia. Ecco, questo intendevo dire. quindi non c'è la rivolta della nuova Hollywood di 3-4 anni prima. Il nuovo film di cui parliamo è interessante non solo perché il destino dei due registi, poi come vedremo, si incrocerà dopo alcuni anni, ma perché è un film indipendente, fatto con pochi soldi, ma che è terrorizzante, diciamo, è terrorizzante. È un film che si svolge in Texas, che è diventato un film di culto, che si ispira, che in realtà vuol far intendere di essere un, diciamo, realizzato con i criteri del cinema verità. No, è verosimile, ma non è veritiero, cioè non è avvenuta questa terribile, diciamo, cosa nel Texas. Quello che è avvenuto poco lontano dal Texas, circa 200 chilometri, sono stati gli omicidi seriali di Ed Gein, cui si ispirò anche Psycho di Hitchcock e a cui questo film alla lontana si ispira. Ma di che si tratta? In poche parole, si tratta di 5 giovani, diciamo, tra cui 2 fratelli, uno disabile, sorella e fratello, che con un piccolo camper si avviano, con un furgoncino, insomma, per fare una gita, diciamo così, nel Texas, con l'idea di rivedere una vecchia casa, insomma, in cui uno dei nonni loro c'era risieduto tanti anni prima. E a un certo punto imbarcano un autostoppista stranissimo che notoriamente, insomma, sicuramente drogato, sicuramente alterato, insomma, fuori di testa, vero schizofrenico. Sarà divertente poi vedere, appunto, come questo attore che si chiamava Ed, appunto, racconterà come lui in realtà fuori di testa ci stava davvero per certi versi, insomma, quindi
sì, che non recitava,
è entrato molto bene, recitava fino a un certo punto. E comunque questo si ferisce, e ferisce uno di loro, il ragazzo disabile, insomma, praticamente lo cacciano via e lui si incavola terribilmente, però loro avvertono immediatamente un qualcosa di strano, anche perché riesce anche a fare in una sosta, loro non se ne rendono conto, ma uno strano disegno sul furgoncino.
Col suo sangue.
Sul pulmino. Sì, esatto, col suo sangue, quindi si preoccupano e a un certo punto comunque decidono, due ragazzi vanno a farsi di vicino, che era un corso d'acqua, quindi pensano di andarsi a fare il bagno, un altro dice, io intanto faccio una visitina laggiù, quella casa laggiù, perché dovrebbe essere quella la casa che
sì, cerchiamo. Sì, perché loro sono costretti a fermarsi per fare il rifornimento, però questa
sì, il rifornimento
stazione di
non
servizio
si
sta aspettando,
esatto,
l'arrivo
tra l'altro
dell'autobotte.
Di un signore molto strano, molto particolare, che dice... No,
ambiguo.
Molto ambiguo, molto strano. Comunque, essendo arrivati, come ritenevano, almeno pensavano, a destinazione, insomma, dice, andiamo a vedere, vediamo un po' se davvero si tratta di quella casa o no. Si avvicinano e niente, uno si avvicina e come entra è lì, è veramente spettacolare, cioè è proprio una novità del cinema horror. Cioè trova praticamente una specie di atrio con tutti i teschi, praticamente due galline che stavano vive dentro delle gabbiette, di tutto, insomma,
una specie di altarino, di riti satanici, insomma.
Sì, insomma, praticamente tutta robaccia, insomma, per terra, cocci, insomma, tant'è vero che lui un attimo si spaventa, insomma, ma prima che riesca a spaventarsi, in realtà, cercando comunque incautamente di entrare, si apre una porta di ferro, esce fuori un uomo, diciamo, con una specie di pelle sul viso,
di maschera di pelle cuoio, umana, sì.
Faccia di cuoio, gli dà una botta gigantesca con un enorme martello e di questo non lo vediamo più. Praticamente
lui indossa una specie di grosso grembiule da...
Sì, Leatherface, un grosso grembiule da macellaio,
sì,
diciamo.
Da macello proprio. Insomma.
Sì, esatto. Poi vedremo, insomma, anche perché poi ovviamente perso questo amico, loro lentamente, insomma, entrano in contatto, rientrano, la ragazza subisce la stessa sorte, soltanto che viene addirittura appesa ad un gancio. Oh, occhio alla penna, diciamo, quella è una scena terribile, però...
Perché lei è ancora viva.
Lei è ancora viva, se poi viene messa in un frigorifero, quando arriva il terzo a cercarla, lei riesce pure ad affacciarsi dal frigorifero e lui viene immediatamente ammazzato con
mazza, sì.
La specie mazza di mazza, appunto, sempre da Leatherface. Diciamo che più però che farci vedere l'orrore, la cosa più inquietante del film è che è un film sicuramente che sta nel sentiero del cinema slasher, insomma, che in quegli anni poi cominciava, diciamo, il cinema di violenza, insomma, che in quegli anni cominciava a trovare, insomma, è quasi un film fondativo di questo genere. Però non c'è in realtà tutto questo sangue, è l'atmosfera che è raggelante. Ed è
l'idea
quello che
di quello che sta succedendo.
È l'idea di quello che sta succedendo, insomma, che è spaventosa, veramente spaventosa. Cioè, è un'ora e mezza di film in cui rimane col fiato sospeso. Quindi è un film che tuttora viene visto, tuttora ed è entrato nel cinema horror come un culto, diciamo.
Anche perché poi alcune
scuola,
scene,
insomma,
che poi adesso noi le riteniamo abbastanza, come dire, consolidate, dei meccanismi,
sì,
che sono poi ricorrenti,
allora erano nuove.
Sì, nascono tutti da questa idea,
sì,
insomma.
È un film caposcuola, ripeto, soprattutto rivedendolo dopo tanti anni, i particolari spaventano, soprattutto, per esempio vedere, in pieno sole, no? Una persona putrefatta appesa a un palo. Ah, altra cosa interessante che Toby Huber ci vuole dire, a un certo punto si vedono dei movimenti quasi solari, cioè dei cambiamenti dell'immagine del sole, ci vuole suggerire che probabilmente questo caldo strano, questi movimenti solari, queste macchie, che possono, diciamo, influenzare il carattere delle persone. Comunque,
e
in poche
magari
parole,
essere all'origine di certi comportamenti.
In realtà, ripeto, si ispirava alla storia di questo macellaio che era Ed Gein, che è realmente esistito e che era un cannibale. Tra l'altro, molto lontanamente pure Il silenzio degli innocenti si ispira, non solo Psycho, anche Il silenzio degli innocenti, perché poi effettivamente questo lavorava con la pelle umana, insomma,
certo.
Faceva borse, faceva, insomma, una cosa veramente raggelante.
Sì, poi ci sono dei nonni, dei parenti mummificati,
esatto,
che stanno al piano.
C'è un parente mummificato, cioè, diciamo, i nonni, sì, e poi la ragazza, l'ultima, che Sally, che poi si salverà, che entra dentro, diciamo, questa casa, assiste a una cena. Questi erano cannibali, cioè praticamente era gente che uccideva le persone e poi le divorava. E c'è tutta una lunghissima scena della cena, folle, con il padre, che era il benzinaio famoso, che sgrida continuamente i figli e fa credere, no, vuole far credere che lui è il più buono e il più saggio, che loro...
Sì, perché poi alla fine la famiglia riunita si capisce che è composta da questo assassino,
sì,
con la motosega, il fratello che sarebbe
il
quello,
fratello che era
l'autostoppista si salva,
esatto,
e il padre padrone che è
il
gestore dell'autopompa.
E poi c'è il nonno a un certo punto che è veramente quasi una mummia, insomma,
sì, quasi un vampiro, perché cerca,
sì,
di...
non riesce neanche quasi a muoversi, insomma, però si nutre di sangue, cioè a un certo punto la scena più impressionante è quando feriscono la ragazza a un dito e gli fanno succhiare il sangue, insomma,
quasi per rivitalizzarlo, come se fosse
quasi
una
per rivitalizzarlo. Poi vorrebbero che lui uccidesse con una mazza, diciamo, questa ragazza, ma non ha la forza ovviamente di farlo, insomma. Fatto sta che riesce questa ragazza a saltare dalla finestra, a scappare via, viene inseguito a motosega, insomma, da tutti e due. Uno finisce, diciamo, quello, diciamo, l'ex sottista finisce sotto un camion, e l'altro, niente, lei riesce comunque a scappare via, ma ovviamente fuori di testa, perché si vede alla fine che una risata, diciamo, sgangherata, che non ci fa pensare bene sulla sua salute, diciamo, psichica, insomma, futura, ecco, ci lascia pensare che si è salvata, ha salvato la pelle,
però
la
che
sua vita
sa
non sarà più la
che
stessa,
traumi, esatto, ha subito, certo.
Sì. Comunque, insomma, il film è veramente allucinante, ed è quello che, diciamo, consiglio innanzitutto di vederlo, ma insomma sapendo che cosa si va a vedere, cioè sapendo che cosa si vede, perché non è lo splatter che vediamo adesso, che è tutto sangue,
quasi
basta,
da videogame,
no?
Insomma, da fumetto.
Da videogame, insomma, che tra l'altro è molto, molto più, se vogliamo, più pericoloso per certi aspetti, perché insomma sembra che la violenza sia normale, no? La violenza dà veramente l'impressione della cosa orribile, cioè, ed è un film che effettivamente è stato costruito da Toby Hooper, quasi una ribellione a Hollywood, quasi una ribellione proprio all'American Way of Life. Dice, ecco, tra l'altro l'ironia, perché questi sono tutti più o meno hippies, no? Quindi la fine dell'hippie, lui dice, c'è stato Manson, e dopo gli hippies non sono stati più gli stessi.
Dopo di lui,
e
certo.
Poi, dopo di lui non sono stati più gli stessi. La realtà è questa. Poi ci sono tanti mostri nella provincia che nessuno di noi conosce. E quindi, diciamo, Hooper fa un discorso radicale ed estremo che non riuscirà più, purtroppo, dal punto di vista cinematografico a ripetere, anche se farà parecchi altri buoni film, ma questo primo film rimarrà assolutamente come suo, diciamo, il mitico film, perché si incontra con Spielberg. Spielberg, che comunque aveva molto fiuto, decide che questo è un regista di vaglia, è un regista da tenere, insomma, da portare più nei canoni hollywoodiani, e gli propone di costruire insieme Poltergeist, demoniache presente. Un film, tra l'altro, ad alto costo, molto ben realizzato, e che insomma comunque metteva paura anche quello, però è un film molto mainstream, insomma, tant'è vero che Hooper dirà: mi sono sentito soffocare da Spielberg, quindi non avranno un rapporto molto facile. Però all'inizio degli anni 80, mi pare esattamente nell'82, lavoreranno insieme per fare questo Poltergeist, demoniaca presente, che comunque fu un film che ebbe un grande successo al botteghino, insomma, e che comunque sia, insomma, rimane comunque un film di un certo valore, però ha perso totalmente la carica critica e eversiva che aveva Hooper agli esordi. È un film mainstream, un bel film del terrore mainstream, che appunto, dove si vede benissimo che c'è la mano di Spielberg, insomma.
Anche perché poi nel frattempo Spielberg era diventato veramente un numero uno, quindi insomma ha fatto la voce grossa, se vogliamo.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Io per certi versi trovo delle analogie in alcuni discepoli di Spielberg, anche se ovviamente con toni totalmente diversi, meno... Però per esempio i famosi Gremlins che poi uscirono fuori di Zemeckis, no? Insomma, ci trovo delle analogie, nel senso che...
ma ha aperto proprio una scuola, insomma, Spielberg, cioè, per carità, tanto di cappello.
No, ma trovo delle analogie con non aprire quella porta, nel senso, cioè, che la cosiddetta provincia sonnacchiosa americana,
esatto,
a un certo punto può produrre dei mostri.
Sì, anche se ce l'aveva già detto Psycho con Denver, no?
Certo,
la famosa signora che partiva con $40,000 rubati da Denver, no? Da Colorado, e andava a finire nella campagna, insomma, ad alcune decine di chilometri, si perdeva in questo motel, no?
Certo.
E il fatto dell'America profonda, della paura dell'America profonda, di cui si parla tanto adesso, anche per le famose elezioni che ci saranno, presidenziali, se ne parla tanto dell'America profonda, no? L'America profonda ha fatto sempre molta paura, soprattutto a livello narrativo.
Perché è indecifrabile ancora.
È indecifrabile. Ernest Bloch scrisse appunto un romanzo da cui viene tratto Psycho, insomma, no? E però si ispirava a fatti davvero avvenuti, perché De Guin è stato un assassino seriale che è esistito davvero alla fine degli anni 50.
Ma poi insomma c'è sempre questo senso della frontiera, no? Cioè di un avamposto,
sì,
della civiltà,
di qualcosa che non
sta
sai,
in bilico
che
tra
comunque...
il lecito e l'illecito,
esatto.
Sì, insomma, sì, da Steinbeck,
che è uno
giù,
degli
insomma,
aspetti,
no?
Affascinanti dell'America, se vogliamo,
ma lo
è
stesso...
uno degli aspetti affascinanti ma anche paurosi.
Lo stesso Sugarland Express, per certi versi, quando attraversa l'America, al di là del moto di compassione della popolazione nei confronti di questa,
sì,
giovane coppia, però c'è anche questo senso, come dire, di voler trasgredire lo Stato centrale, di voler ribadire,
sì, sì,
un'autonomia,
certo,
un'indipendenza,
sì,
un farsi,
sì, soltanto che
farsi giustizia
Spielberg,
da sé.
Diciamo... lo raccoglie dalla parte opposta, lui dice: lì ha ragione la polizia e la ragazza è una stupida, perché tra l'altro molto spesso perde di vista l'obiettivo, che è quello di andare a riprendere il figlio,
perché
ma
magari
dei punti,
rimbambita dal consumismo, pensa a fare catalogo dei,
esatto,
dei
quindi
brand.
Spielberg fu criticato, diciamo, per questa scelta di questa
anche
attrice,
se io lì invece è... vedo più che altro proprio una critica del consumismo ormai dilagante,
sì, pure io. Sì, pure
più
io,
che
pure
diciamo
io.
È ovvio che poi se si arriva al punto che una madre che ha costruito, ha architettato un piano per quanto come dire, molto fantasioso e irrealizzabile,
certo,
per andare a prendere il figlio, che basta comunque trovarsi di fronte al catalogo dei premi del benzinaio per distogliere la sua attenzione, che è proprio bagata la società, insomma.
Esattamente, sì, è proprio così.
Marcello, ormai come diciamo, oggi siamo costretti a tirare le fila con una particolare sollecitudine, perché sono già le 15.45, ovviamente era implicito che parlando di due film ci si allungasse, però insomma non possiamo più di tanto. Quindi insomma, ricordando che siamo su radiocittaperta.it, la trasmissione La Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa, e nel programma c'è una rubrica ricorrente, praticamente un appuntamento fisso, che è la rubrica Visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, che oggi ha scelto di introdurci due pellicole del 1974, tutte e due statunitensi, Non aprite quella porta, il secondo di cui ci siamo occupati, e Sugarland Express.
The Sugarland Express, sì.
La tradizione vuole che il nostro Marcello, che ebbe l'opportunità di vedere questi film nello splendore del grande schermo, e penso che per entrambi sia stato qualcosa di particolarmente significativo, vista l'importanza della parte visuale delle due pellicole, ci racconta dove ebbe l'opportunità, in questo caso le opportunità, di assistere alla proiezione nelle sale cinematografiche dell'epoca.
Allora, vidi il film di Spielberg al cinema Giulio Cesare.
Quindi insomma, un bel cinemone.
Con un bel cinemone, era enorme. E vidi il film di Toby Hooper, Non aprire quella porta, al cinema Nuovo, che è l'attuale Nuovo Sagar.
Certo.
Che già allora esisteva, insomma esisteva, si chiamava Cinema Nuovo, e aveva pure quello un discreto schermo, diciamo, per niente male, perché allora il cinema... insomma, diciamo, dal punto di vista tecnologico, il cinema di Roma, anche quelli di proseguimenti di prima visione, non erano per niente male per l'epoca.
E poi quello era un film un pochettino che andava visto in ambienti un pochettino più, come dire, alternativi, no?
Insomma, alternativi, infatti girò molto nei circuiti alternativi.
Certo, perché comunque,
underground,
l'impatto trasgressivo della pellicola, al di là dell'horror in sé per sé,
fortemente trasgressivo, perché Hooper voleva proprio questo, voleva proprio ribellarsi da una parte alla cultura hippie che riteneva finita, e dall'altra alla Hollywood, insomma, che stava ritornando sui canoni commerciali, insomma, secondo lui, che era tra l'altro un giovane regista, insomma, quindi di belle speranze.
E a proposito della rubrica Visti in prima visione, la tappa finale del nostro racconto ci porta a un giudizio in stellette che Marcello esprimerà basandosi sul principio della webzine Slow Cult, il lento fluido del sapere, di cui è storico collaboratore, quindi con un giudizio tra 0 e 5, compresi i mezzi voti. Quanto diamo a questi due film?
Allora, diamo a Spielberg 3,5 e 4 do sicuramente a Toby Hooper.
Per l'originalità della proposta.
Per l'originalità della proposta.
E anche l'inquietudine che a 50 anni di distanza riesce a trasmettere.
No, è intatta. In effetti l'avevo letto. Avevo letto questo film, non i sequel, perché i sequel sono quasi tutti mediocri, ma questo film mantiene una carica eversiva e di
inquietante, certo.
E inquietante, reale. Proprio perché non è esagerata la violenza visiva, ma è esagerata, diciamo, se vogliamo, comunque molto realistica, in qualche modo molto debordante, la violenza psicologica,
quello che ti induce a pensare, certo.
Sì.
Allora, caro Marcello, per alleggerire un pochettino la tensione che questo Non aprite quella porta sicuramente induce in chi lo vede o anche in chi semplicemente ne sta parlando, io chiudo invece con un secondo estratto da John Williams, se non altro per dare un omaggio a questo maestro. Praticamente sarebbe il Morricone di Hollywood, se vogliamo trovare dei parallelismi. E quindi nel ringraziare Marcello per la sua puntuale disamina delle pellicole di cui ci siamo occupati, vi ricordo che per questo segmento di trasmissione condiviso con Marcello verrà generato un apposito podcast che si va a unire a tutti gli altri di recensioni cinematografiche che abbiamo nel corso degli anni elaborato e prodotto, e quindi potrete trovare tutte queste schede relative ai film di cui ci siamo occupati nell'apposita sezione speciali sulla homepage di radiocittaperta.it. Caro Marcello, a risentirci presto, ti saluto, ti ringrazio. Senz'altro. Con le musiche di John Williams, grazie ancora.
Grazie a te, buon proseguimento.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.